Amen. Come vi ho detto ora nell'ultimo messaggio che vi avevo dato l'ultima volta, con Giando sentiamo anche che è un po' un periodo così, e quindi la linea è questa che ho nel cuore, e quindi vi condivido quello che ho. Ognuno la prenda come vuole, però quando sentiamo la spinta dello Spirito Santo a dire certe cose, anche quando non piacciono, vanno dette. Io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via. E ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto, se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Vi leggo Atti 5. Ma un uomo di nome Anania, con Saffira sua moglie, vendette una proprietà e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie. E un'altra parte di questo prezzo la consegnò deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Se questo non si vendeva, non restava tuo? E una volta venduto e ricavato non era a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Anania, udendo queste parole, cadde e morì. E un gran timore prese tutti quelli che lo udirono. I giovani, alzatisi, ne avvolsero il corpo e, portatolo fuori, lo seppellirono. Circa 3 ore dopo, sua moglie, non sapendo ciò che era accaduto, entrò. E Pietro, rivolgendosi a lei: dimmi, le disse, avete venduto il potere per tanto? Ed ella: sì, per tanto. Allora Pietro le disse: perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te. Ed ella in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò. I giovani, entrati, la trovarono morta e, portatala via, la seppellirono accanto a suo marito. Allora un gran timore venne su tutta la chiesa e su tutti quelli che udivano queste cose. Qual è il peccato di Anania e Saffira? Come? Non è perché si è tenuta i soldi. O sì? Motivo? Ipocrisia. Si muore per l'ipocrisia, cari fratelli e sorelle. Si muore. Forse non moriremo così all'apparenza, fisicamente, forse, ma spiritualmente moriamo. La falsità è qualcosa che Dio odia. Ci sono 3 peccati che Dio odia totalmente. Quali sono? Tutti i peccati sono uguali. Sì, vero, davanti a Dio un peccato è un peccato, una bugia è come un omicidio. Ma ci sono 3 cose che Dio odia. Come si definisce Gesù? Chi è Gesù? La via? La via. Chi svia il suo popolo, falsi profeti, falsi dottori, falsi pastori, metteteci chi vi pare. Quelli che portano le persone a dire: ma tanto Dio non c'è, ma tanto va bene un Dio qualunque, basta che sia un Dio, se tu credi in Dio, quello crede in Buddha, è uguale. Dio odia queste cose, perché ti sviano. Gesù è la via e le persone portano fuori da quella via. Gesù è la verità, la menzogna e l'ipocrisia sono cose che Dio odia e tu muori se compi queste cose. Non pensare di scampare, moriamo. Gesù è la via, la verità, quando mentiamo, e la vita, l'omicidio, quando noi ammazziamo le persone psicologicamente, quando noi le atterriamo. Queste sono le 3 cose che Dio odia, perché sono l'opposto di quello che è l'essenza di Dio. È inutile pensare che non sia così o che la possiamo far franca, perché l'apparenza, come diceva la Lisa, l'apparenza è qualcosa che uccide le persone, senza più possibilità di rimedio alcuno. Il Signore è paziente, abbiamo ascoltato canti, tante cose, il Signore è paziente, il Signore è buono, quante volte l'ho detto? Ci piacciono o mi piacciono quei messaggi lì? Perché dobbiamo essere incoraggianti, perché siamo stati appesantiti tante volte dalla religione, la religiosità, dalle chiese che mettono pesi e tolgono la pace, e invece di alleggerire il mio giogo è leggero, e invece noi mettiamo i giochi alle persone. No, questo non lo devi fare, questo non lo puoi fare, devi venire in chiesa, devi fare, devi pregare, devi leggere, devi studiare, fammi respirare. Sono io il primo che ve l'ho detto un sacco di volte. Ma ora inizia un tempo in cui siamo chiamati alla responsabilità personale davanti a Dio. È un tempo in cui il Signore sta per chiedere conto di quello che abbiamo seminato. Se tu hai un cuore ben disposto, c'è la possibilità che il Signore ancora curi la tua vita. Se tu ancora sei aperto al perdono, aperta al perdono, a cambiare, a perdonarti, perdonare gli altri, a convertirti, a pentirti dei tuoi peccati, il Signore è lì pronto a dare da mangiare alla terra intorno, a potare intorno il terreno in modo da lasciarti luce, da innaffiarti, da curarti. Ma tu devi volerlo. Se tu non vuoi fare un passo su queste cose, è pronto alla scure, alla radice degli alberi, il Signore è pronto a tagliare. Alcuni saranno tagliati per essere potati e per portare più frutto, alcuni saranno tagliati irrimediabilmente. Sta iniziando un tempo nuovo in questa comunità, arriveranno delle persone nuove, arriverà un tempo nuovo di cambiamento, ma alcuni di noi non ci saranno più, alcuni di noi non saranno più, non frequenteranno più questa comunità, perché è un tempo di giudizio e il giudizio parte prima dalla Chiesa, lo sappiamo. Come vogliamo il nostro futuro? Diamo importanza alle cose di Dio? E sono la nostra priorità, che ripeto, non è andare in chiesa, pregare, leggere, è la comunione con Dio, è l'essere onesti con Dio. Non apparire belli, perché veniamo in chiesa, io sono bello, santo, amen, gloria a Dio, e poi dietro, fuori vado a peccare. O faccio passare male i cristiani, i fratelli e le sorelle, dicendo fuori cose che sono contrarie alla dottrina di Dio. Per queste cose, Dio, siccome si fa passare male la sua chiesa, Dio ci uccide. Certo, Dio taglia definitivamente coloro che danneggiano la sua chiesa e la testimonianza della sua chiesa. Non vi sentite alleggeriti, dovete sentirvi in colpa se facciamo o fate queste cose. Ci dobbiamo pentire. È un tempo nuovo, è un tempo di benedizione sta per arrivare. Ma quante volte nella scrittura per la benedizione si passa prima dal fuoco? Certo, c'è una liberazione non mi ricordo chi ha letto il passo di Daniele, Carmen, e c'è una liberazione dopo, per gli amici di Daniele, che non si inchinano, per Daniele che viene gettato nella fossa, ma nella fossa ci deve finire. Dobbiamo essere provati, e se siamo trovati in un certo modo, allora usciamo. E dice, no, ma però le opere non contano, conta la fede, sono il primo a dire che conta la fede, ma la fede senza le opere è morta. Quando diciamo io credo, non è quella la fede. Non è perché siamo battezzati che siamo cristiani. Siamo d'accordo? Non è perché frequentiamo una chiesa che siamo cristiani. Non è nemmeno perché si predica dal pulpito in questo momento che io sono cristiano. Sono cristiano se faccio le opere da cristiano. Non con ipocrisia, per apparire, perché lì muoio. Ma perché dentro di me la mia convinzione, il mio essere in relazione con Dio, ognuno poi al suo livello, ma in qualche modo mi spinge e mi porta a comportarmi come Dio vuole, sacrificando anche parte della mia vita, sacrificando il mio tempo, per cosa? Per fare ciò che ritengo giusto in quel momento, perché Dio mi dice questo. Ma se io qui vengo e faccio belle predicazioni o bei discorsi e poi fuori mento perché al lavoro devo guadagnare un po' di più, oppure rubo perché faccio cose che non vanno bene, che testimonianza sto dando? Pensate che Dio meriterà impunito? Meriterà a posto? No, ma stai tranquillo, non ti preoccupare, continua pure a peccare, ma che vuoi, sono buono, misericordioso. Misericordioso sì, ma Dio non si prende in giro. Non ci convinciamo di questo. il peccato di Anania e Saffira non è un peccato esagerato. Vi faccio una domanda, ma non mi rispondete. Rispondete a voi stessi. Chi di noi non ha mai finto o non si è mai comportato in modo da mettersi un po' in mostra? È umano, va bene. Non è che siamo tutti morti, no? Non è che Dio ci fulmina. Ma attenzione a premeditare queste cose, a perseverare. Quando uno ti fa notare una cosa e tu perseveri e continui a mentire, continui a voler salvare le apparenze tenendo il piede in due scarpe, Dio ti vomiterà dalla sua bocca, perché sei tiepido. Non è un problema se pecchi, non è un problema se vivi nel peccato, è un problema se non lo ammetti. Perché se tu ammetti il tuo peccato, c'è speranza. C'era speranza per il figlio prodigo che ha vissuto nel peccato per non sappiamo quanto tempo, ha sperperato un'intera eredità. Quanto ci avrà messo? Giorni, settimane, mesi, anni? Quanto ci avrà messo? Non lo sappiamo. Ma lui è stato onesto, davanti al padre dice, dammi quello che mi spetta perché non voglio più stare con te. L'onestà, la verità. Ma l'apparenza è terribile. Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento e non cominciate a dire in voi stessi, ah noi abbiamo Abramo per padre, ah noi abbiamo Dio, no ma Dio è buono, ma Dio è con me ovunque, no ma ci mancherebbe, ma io prego. Non vuol dire niente se preghi. Si deve vedere, si deve sentire il profumo di Cristo uscire dalle nostre vite. Profumiamo di Cristo o le persone invece ci criticano. Riusciamo a buttar giù qualche boccone amaro per affrontare il... la testimonianza degli altri, dice, guarda, sì, piuttosto guarda, ci rimetto un po', non ho voglia, mi forzo un po', ma non è apparenza, non è ipocrisia quella, è andare incontro all'altro, è per amore della Chiesa, per amore di Dio, che a volte ci forziamo per non screditare la comunità, per non screditare la nostra persona, la nostra credibilità. Ma in quel momento io non ho voglia di salutare, è uguale, mi forzo. Mi forzo. Dici, ma così sono falso? No, non sei falso. Hai rispetto della persona che hai davanti e la saluti. L'amore passa avanti. Come dice Gesù, è per amor vostro, dice, io santifico me stesso. Santifico me stesso, Gesù. A maggior ragione noi dobbiamo essere spinti a santificarci per l'altro, non per apparire, per l'altro. So che ti fa piacere il mio saluto, se anche non mi va, ti vengo a salutare perché lo fa per te, non per me. E così con tutte le altre cose peggiori. Con tutti i peccati, ma non lo faccio, perché? Perché non mi interessa, per me lo faccio per la Chiesa, lo faccio per Dio, lo faccio per la mia credibilità fuori. Mi torna? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Non ci è chiesto credi, ma tu credi e sarai salvato. Sì, tu credi e sarai salvato, ma poi si deve vedere questa fede. Di cosa si nutre la tua mente? Cosa c'è nella tua testa? Sì, sì, no, io credo, vado in chiesa, però fuori faccio come mi pare. Non stai coltivando pensieri buoni, non stai coltivando le cose di Dio. Perché se tu frequenti Dio, i pensieri di Dio diventeranno i tuoi pensieri. E se Dio odia il peccato, tu odierai il peccato. Se Dio odia la menzogna, tu smetterai di mentire e si vedrà. Se tu frequenti Dio e Dio odia il rubare, tu smetterai di rubare se stai rubando, perché si vede che hai fede, perché hai creduto in quel Dio, lo stai frequentando, c'è comunione, e non la Chiesa, non il pastore, ma Dio, lo Spirito Santo, ti convincerà che non vanno bene quelle cose. Se tu continui a perseverare in quelle cose, tu puoi dire a tutti che tu credi, puoi venire in chiesa, saltare e lodare, cantare e pregare, ma non ci crederà mai nessuno, perché si vede l'incongruenza. Tutti baci e abbracci, e poi ho chiesto una volta che avevo bisogno, mi ha attaccato in faccia, mi ha detto arrangiati, per fare un esempio. O altre cose, ognuno poi mette le sue. Si deve vedere degni del ravvedimento, bisogna fare frutti, opere degne del ravvedimento. E non cominciate a dire in voi stessi, no abbiamo Abramo per padre, perché vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi, non è posta alla base dell'albero, come tante volte è successo nella scrittura. Dio, con il suo popolo, specialmente nell'Antico Testamento, tagliava il popolo. Tantissime persone morivano in guerre, in deportazioni, o Dio stesso apriva, in alcuni passi della Bibbia è scritto che si apriva al terreno, morivano 20.000 persone in un giorno. Il Signore fa queste cose, taglia l'albero, ma l'albero non la radice, perché dall'albero possa crescere di nuovo più forte, migliore. Un albero rinnovato, rinvigorito, un albero che possa portare frutto meglio di quello di prima. Ma qui parla di scure posta alla radice. Se tagli la radice, l'albero muore. Attenzione alla tua vita, a come costruisci, a cosa vai a dire in giro. Ormai la scura è posta alla radice degli alberi. Ogni albero, dunque, che non fa buon frutto, il Signore lo cura, lo pota, lo migliora. No. Ogni albero, dunque, che non fa buon frutto, viene tagliato e gettato nel fuoco, irrimediabilmente. E la folla che lo interrogava dicendo, ma allora che dobbiamo fare? Avevano avuto paura. Egli rispondeva loro, chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani per essere battezzati, e gli dissero, maestro, e noi che dobbiamo fare? Ed egli rispose loro, non riscuotete nulla di più di quello che vi ha ordinato. Lo interrogarono pure dei soldati, dicendo, e noi che dobbiamo fare? Ed egli a loro, non fate estorsioni, non opprimete nessuno con false denunce, e accontentatevi della vostra paga. In questo brano viene detto che il ravvedimento è successivo alle opere. Viene detto che il Signore salva queste persone per come si comporteranno, opereranno? No, prima viene il ravvedimento, prima viene il desiderio di stare con Dio, prima viene il cambiamento, ma già il fatto che glielo chiedono, vi torna, quella è già un'opera, ma io che devo fare per piacere a Dio? È strano che nessuno in 10 anni che sono pastore mi abbia telefonato e dimmi, ma io che devo fare per piacere a Dio? Non è strano? Non solo da parte vostra a chiedermelo, ma anche fra di voi, che nessuno abbia parlato fra di noi. Dice, ma io che devo fare per migliorare? Come faccio a fare bene il pastore? Io me lo sono chiesto, ho letto libri, mi sono documentato, perché se io sono pastore lo devo fare bene. Mi sono messo a studiare. Perché? Perché ho bisogno di imparare qualcosa di nuovo sempre. Dice, bravo Gianluca, no bravo Gianluca, perché devo studiare, se ero bravo le sapevo già. Ma tutti noi abbiamo bisogno di imparare, di mettersi in discussione. Mi aiuti? Perché il pastore? Perché il pastore l'ha messo Gesù nella chiesa, non ce l'ho messo io, non ho voluto far pastore. Chi sa la mia testimonianza lo sa, io non lo volevo fare. Però siccome Dio mi ha dato questo incarico, lo voglio fare bene. Che voglia o che non voglia, questo è il mio compito e lo faccio bene. Cerco di farlo bene, insomma. Però ci provo. E così nella tua vita cosa c'è? C'è l'impegno nel far bene le cose, poi ti verranno uno schifo, non importa, ma nel tuo cuore c'era desiderio di farle bene, non c'era l'apparire bene e poi facevi il male, e così muori. Dio non uccide nessuno perché non abbiamo fatto bene le cose, puoi essere la persona peggiore, ma il Signore non ti accuserà mai per i tuoi errori, a meno che non tu li abbia voluti nascondere. Perché vedete, c'è una cosa che distingue il giusto dall'ingiusto. Qual è? Vediamo se vi viene in mente un versetto dell'Antico Testamento. C'è un modo per riconoscere il giusto dall'ingiusto. Si riconosce perché uno va in chiesa? Vi suggerisco. No. Non è se uno viene in chiesa. Certo, se non viene mai, domandina, perché mai? Ti interessa altre cose? Metti avanti tutto il resto pur di lasciare indietro Cristo? Perché non è possibile che tu ami Cristo e non partecipi mai con i fratelli e le sorelle. Ma nemmeno dobbiamo sempre partecipare, voglio andare al mare una bella giornata, non ci posso andare perché devo andare in chiesa. Sbagliato. Vai al mare. Poi domenica dopo torni e sei felice perché sei stato al mare e ci dai la felicità tua a noi. Gloria a Dio, così funziona. Ma quindi? Cosa desideriamo fare? Come desideriamo comportarci con Dio? La serietà, la disciplina anche, del Signore, ma anche noi stessi coltivare certi tipi di pensieri, certi tipi di ragionamenti nella nostra testa, cercare scusanti. No, ma non è colpa mia, è colpa sua. No, ma anche quello, anche l'altro, perché si cerca scuse sempre. Smettiamo di cercare scuse, impegniamoci, mettiamoci a disposizione, ma soprattutto di Dio, a dire: Signore, cambiami, come posso migliorarmi? Cosa posso fare per far bene quello che sono chiamato a fare? A fare bene il figlio di Dio, a fare bene il pastore, a fare come vi dicevo prima. Perché non chiediamo, non ci sottomettiamo alle autorità che Dio ha messo, non per ubbidirgli quando loro decidano? Voi non mi dovete ubbidire. Sapete come funzionano le cose di Dio? Il pastore non ha autorità nella vostra. Io non vengo a dire a voi, non lo dovrebbe far nessuno, ma io personalmente non vengo a dirvi come dovete vivere. Non sono io che vi devo dire come dovete vivere. È la vostra coscienza, è Dio che ve lo dice come dovete vivere. Io sono chiamato a sostenere il popolo, a dargli un obiettivo, a suscitare in qualche modo nel vostro cuore, nel vostro spirito, il desiderio di seguire Cristo, non me, Cristo. E a dirmi anche: Gianluca, io non sono d'accordo con quello che tu dici. Va bene, poi Dio sarà giudice tra noi, posso anche sbagliare io, certo, ma è giusto che voi sbagliate con la vostra testa. Ma in qualche modo ci deve essere una crescita in questo, un confronto. Ma se invece ci chiudiamo, no, io sono a posto, non ho bisogno di nessuno, no, io sono a posto, non, figurati se chiamo Gianluca o chi per lui, no, ci mancherebbe. Intanto io ho il Signore e fo con Lui. Ma se il Signore voleva questo, metteva tutti noi pastori, tutti noi dottori, tutti noi ci faceva profeti, ci faceva fare tutto, ognuno singolarmente, ognuno a casa sua. E la Bibbia era di una pagina e c'era scritto: io sono il Signore, tuo Dio, amami con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, tutto te stesso, stai pure a casa, tanto io mi rivelo a te. Ma non funziona così. Quindi non ci illudiamo. Siamo chiamati a una esperienza reciproca con Dio, perché possiamo gli uni gli altri crescere. Questo non è un messaggio che vi voglio appesantire, sicuramente una parte spero anche che vi appesantisca, perché vuol dire che ho toccato delle corde, ma non è come Cristo e come Dio fa un appesantimento di morte, è un appesantimento di risveglio, di prendere coscienza di un cambiamento nella nostra vita, perché questo è il tempo, perché a breve ci sarà una vagliatura. A breve, Dio che scruta i cuori, noi possiamo mentirci davanti a noi e fare tutti bellini, ma tra un po' cominceranno a venire fuori cose, situazioni. Li tiriamo fuori noi? No. Dio li tira fuori, perché l'ingiustizia nella Chiesa, le falsità, Dio le tira fuori, le estirpa dal suo popolo. Mi dispiace se non vi piace, ma è così. Altro brano, perché magari non vi fidate dei tralci di stare con Dio, perché se non stiamo con Dio, i suoi pensieri, la linfa, stiamo attaccati a Dio che arriva il suo pensiero nei nostri pensieri, i suoi desideri sono i nostri desideri, ma se noi non conviviamo, non viviamo con Dio, i suoi pensieri non arrivano a noi e noi opereremo secondo i nostri pensieri e peccheremo e moriremo. Anania e Saffira, un altro esempio. Se sono pochi, ve ne do altri, ce ne sono tantissimi. Paolo che dice: sia dato in man di Satana. Avete mai sentito qualcuno, voi nelle chiese, dire: a quello si è dato in man di Satana per la rovina del corpo affinché lo spirito sia salvo nel giorno del Signore? Mai si è sentito dire. Eppure funziona così. C'è queste possibilità qua. Vogliamo passarci? Vogliamo essere dati in man di Satana per la salvezza dello spirito, non per la distruzione, per la salvezza. Ma se non vogliamo, la scure è messa alla radice. Davide e Saul, altro esempio. Chi ha fatto il peccato più grave? Davide, ha commesso adulterio, ha commesso omicidio, quindi dicevamo prima, no? Via la verità e la vita. Ha peccato sulla verità perché ha mentito, è stato ipocrita, è voluto passar bene nascondendo le cose, facendo ammazzare quello, così la sposava, così faceva credere che lui era tutto a posto, l'apparenza. Dio è stato spietato con Davide. È vero, diceva: ma l'ha perdonato, sì, ma l'ha perdonato, ma a che prezzo? Gli ha ammazzato il figliolo. C'è delle conseguenze gravi quando mentiamo a Dio. E mentire al pastore o a fratelli che sono lì per aiutare È come mentire allo Spirito Santo, non ci illudiamo. Cioè, vedete, ora il pastore è Dio. No, neanche Pietro era Dio. Ma funziona così. Se tu mediti di fronte all'evidenza queste cose, o ti accordi, fai sotterfugi. Il Signore è buono, 1, 2, 3, 4, 5, il Signore è lento all'ira, è paziente, perché vuole che tutti gli uomini siano salvati. Ma il problema tuo se non vuoi. Arriva il giorno come il faraone, volete un altro esempio? Il faraone, 1, 2, 3, 4, alla settima piaga mi sembra, dice qui basta, ora ti indurisco io. E con Saul ha fatto il peccato più grave Davide, siamo d'accordo. Saul, perché ha sbagliato Saul, alla fine gli aveva detto Dio, va bene, ammazza tutto, anche animali, bambini, tutto, tutti, doveva sterminare tutto. Dice, ma cos'è questo belare di pecore? No, ma quelle l'ho ottenute per fare sacrifici a te, per onorarti, per darti gloria, perché io sono un bravo figliolo tuo, perché io penso a Dio, io sono bravo, l'apparenza. Tanto che arriva a dire a Samuele, sì hai ragione, ho peccato, ma adesso tu ingiocchiati e onorami davanti al popolo. Quello era il suo pensiero, l'apparire. E anche lì Dio è stato spietato. Non è spietato Dio. È perché è gravissimo quel tipo di atteggiamento nella Chiesa, perché distrugge il popolo, distrugge le comunità, l'ipocrisia. E allora che si fa? Ci si pente, si tira fuori la verità, siamo onesti con Dio e con il prossimo, e dire io sono così, piuttosto me ne vado dalla comunità, basta, io voglio essere onesta con me stesso, con l'altro, perché io sono una persona che voglio essere integra davanti a Dio. Questo dobbiamo imparare a fare, l'onestà, a cominciare dalle nostre camerette. Non è che lo dobbiamo andare a sbandierare a 420, nessuno dice questo, ma essere onesti con se stessi. È l'inizio della guarigione, è l'inizio di prendere posizione nella nostra vita. Ci sono cose che nascondiamo anche a noi stessi, perché sono cose che ci appesantiscono, non le vogliamo guardare. Ed è difficile guardarsi allo specchio, non dico allo specchio la mattina, per qualcuno, per me è difficile anche quello, mi vedo la mattina, è difficile guardarsi allo specchio dell'anima, perché è facile dire, no signore ma io sono un peccatore, poi quando niente arriva, Gianluca ma te hai fatto questo, sì signore perdonami a me, via, non ci voglio neanche pensare, no ci devi pensare, come? Pensaci, stacci, senti quanto fa male ammettere quello che lo Spirito Santo ti sta rivelando. Ma lo Spirito Santo mi accusa, mi sento in colpa. Certo che ti accusa, ti sento in colpa. Ma accanto ti ricorderà che sei figlio di Dio, che c'è speranza, che ancora c'è una possibilità, che non è oggi il giorno che lucignolo fumante sia spento, anzi ci si soffia sopra per riaccenderlo. Ma sta arrivando il tempo in cui il Signore chiuderà questa possibilità. La scura è posta alla radice degli alberi, è un ultimo appello, potrà durare qualche mese, forse l'anno ecclesiastico, ma non credo che andrà tanto oltre. Arriverà dei momenti difficili, forse soffriremo sicuramente, ma il Signore ci poterà per portare più frutto, per essere più radicati in Lui. E anche in qualche modo per svegliare le nostre coscienze, perché quando Anania e Saffira sono morti, gli altri furono presi da timore, non da paura, da timore. Il Signore è una cosa seria. Il Signore è una persona con il quale non si scherza, non si può prendere in giro il Signore, e nemmeno la sua Chiesa. Perché chi tocca voi, tocca la pupilla del suo occhio. Non ci illudiamo. Possiamo illuderci, possiamo pure comportarci come ci pare. Ma io le so le cose. Sì, ma se non le fai è inutile che le sai. Chiudo qui il messaggio, vorrei che rimanesse però questi due aspetti. Il Signore non ha ancora chiuso, ma sta iniziando il tempo in cui chiuderà, in cui sistemerà certe cose, in cui farà venire alla luce le ingiustizie, in cui farà venire alla luce determinati tipi di peccati, determinati tipi di situazioni, ma non per svergognare la persona, ma semplicemente per mettere nella sua comunità un senso di urgenza, di importanza, un senso di, per risvegliarci, per risvegliare le nostre coscienze, per risvegliarci in un atteggiamento di sacrificio nei suoi confronti. Perché, come dicevo nell'altro messaggio, sono parole che non piacciono. Dio è buono, Dio è amore, amen, amen, Dio perdona tutto, amen, amen. Ma quando poi si parla di amore, sacrificio, dedizione, sofferenza, buttar giù bocconi amari per patire, per le ingiustizie anche, per essere accusati ingiustamente e pregare invece di accusare, brontolare, criticare, essere in qualche modo fermi nelle cose di Dio e dire Dio mi renderà giustizia. E se tu davvero hai il cuore con Dio, le cose saranno palesi, verranno fuori, non ti devi, non ti agitare, stai sereno in Dio, è un momento difficile, Dio ti libererà da questo momento difficile se tu ti appoggi in Lui, se tu operi secondo la fede che hai in Lui, se tu sei coerente e non ipocrita con quello che credi, se tu sei onesto con te stesso e con Lui. Signore, io arrivo fino qui. Il Signore non disprezza colui che si rende conto di non valere niente. Abbi di me che sono un peccatore. Dice, quello andrà via, andò via perdonato. Non il fariseo. Signore, grazie, che io fo qui, fo là, sono bravo, io sono ganzo, ho capito però. Poi alla fine stringi, cosa c'è nel tuo cuore. Allora meglio l'umiltà, perché l'umiltà precede la gloria. Il Signore non lo dice in vano nella sua scrittura, più di una volta l'umiltà precede la gloria. Pensiamo a Gesù, la sua umiltà, che gloria ha adesso? E così la tua umiltà, se oggi ti umili, se oggi che è il tempo ancora di ravvedimento, di conversione, di lasciare, di rompere con il passato, di cambiare mentalità e di prenderti la mentalità di Dio, questo è il tempo oggi, c'è ancora possibilità. E arriverà la gloria se oggi ti umili, ma se rimani fermo nella tua falsa integrità, nella tua falsa apparenza, come erano i farisei, apparenza, sepolcri imbiancati, belli fuori ma dentro morti, allora la tua fine è già segnata. E dice Gesù, non perché vi segnerò io, perché io vi farò qualcosa, dice, ma voi da soli vi siete condannati. Il Signore ci benedica, che ci aiuti a essere sempre più simili a Lui, che ci aiuti a lasciare andare le cose che non gli piacciono, per essere portatori di pace, portatori di salvezza alle persone che sono vicine a noi, per portare il buon profumo di Cristo, che quando noi camminiamo e viaggiamo per le strade possano sentire qualcosa di diverso, che ci guardano negli occhi e dice tu c'hai qualcosa. A noi ci è capitato, non sono parole a caso. Le persone ci vedono diverse e noi vediamo, riconosciamo il nostro spirito dentro, ci fa riconoscere fratelli e le sorelle, anche in mezzo al mondo. Signore, grazie per questo tempo, Signore. Aiutaci, Signore, a comprendere, Signore, l'urgenza, Signore, di quanto ci hai voluto dire oggi, stamani, Signore. Ti chiedo, Signore, di benedire le nostre vite, i nostri cuori. Aiutaci, Signore, a piegare, Signore, la nostra volontà alla Tua. Aiutaci, Signore, a sottometterci a Te, oh Signore, non ad una dottrina, una religione, Signore, ma noi vogliamo seguire Te, oh Signore. Signore, Tu hai stabilito, sì, Signore, delle autorità, delle guide, Signore, possono piacerci o meno, Signore, ma l'ubbidienza, Signore, a quello che è la Tua impostazione delle cose, Signore, è quella che ci rende, Signore, vincitori e vittoriosi, Signore. Anna, Signore, la mamma di Samuele, Signore, dette suo figlio a un sacerdote, Signore, che non era per niente di buona testimonianza, Signore, ma ubbidì a Te, oh Signore, perché lui era stato unto da Te, oh Signore, e si sottomise, Signore, a Te. Rischiò, Signore, ebbe fiducia in Te più che nell'uomo, Signore. E questo, Signore, fu premiata, Signore. Vediamo all'opera la sua fede, oh Signore. Fa che possiamo anche noi essere visibili nella nostra fede, Signore, senza parlare, Signore, che si possa vedere la nostra fede da come ci comportiamo, da come parliamo, da come agiamo, Signore, non tanto nel visibile, Signore, ma quando siamo soli, quando nessuno ci vede, Signore, che possiamo essere onesti con Te e con noi stessi, Signore. Ti chiedo, Signore, veramente, cambia le nostre vite, Signore, per portare ancora più frutto, nel nome Tuo, Gesù. Amen.